Questo argomento è un argomento, quello della cena del Signore, che all'apparenza sembra riguardare solo la Chiesa. In realtà, come vedremo, è anche un messaggio di evangelizzazione, un messaggio appunto per tutti coloro che ancora non hanno fatto un'esperienza di fede con il Signore Gesù. È una riflessione che ha lo scopo di portarci a realizzare, a riflettere sempre di più su quanto siamo costati al Signore Gesù, in modo individuale. Abbiamo cantato poco fa, Tu, Signor, la vita hai dato a me, ma Lui ha dato anche la sua vita per me. Sapete, fratelli e sorelle, se tutto il mondo fosse stato giusto, e tu che mi stai ascoltando, fossi stato l'unico peccatore da salvare, Gesù sarebbe morto per te. Gesù non avrebbe detto, vabbè, tutto il mondo è giusto, ce n'è solo uno da salvare, lasciamolo perdere. No, egli sarebbe morto per te. Ed è così che dobbiamo vedere il sacrificio del Signore Gesù, personalmente per ciascuno di noi. Egli morì per me. E quindi, come dicevo, questa riflessione ha lo scopo di portarci a realizzare sempre di più quanto gli siamo costati. E ha anche lo scopo di responsabilizzarci davanti ai simboli del pane e vino che molto spesso possiamo rischiare di prendere con molta superficialità. In realtà, come vedremo, se i simboli del pane e il vino sono un grande privilegio, sono anche una grande responsabilità. Con questa riflessione proverò a rispondere a 5 domande e chiarisco subito che non dirò nulla di particolarmente nuovo, sono cose che già sappiamo, ma sono cose talmente importanti che è giusto che ci ricordiamo insieme. Vorrei provare a rispondere a queste 5 domande. Cosa simboleggia la cena del Signore? Quando va fatta e chi può parteciparvi? Cosa significa accostarsi al pane e al vino indegnamente? E cosa dobbiamo fare per accostarci al pane e al vino in modo degno? E l'ultima domanda è, cosa si annuncia con la cena del Signore? Cercherò di essere molto sintetico e proverò a rispondere a queste 5 domande, che come appunto vi dicevo, ecco, le risposte sono risposte che già conosciamo. Però prima di iniziare a rispondere a queste domande, vorrei leggere insieme a voi il passo di Prima Corinzi, capitolo 11, i versetti che vanno dal 23 al 32. Sta scritto, «Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me». Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo, molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo». Ho voluto leggere tutto questo brano, ma noi ci soffermeremo in modo particolare solo su alcuni versetti. La prima domanda che abbiamo fatto era cosa simboleggia la cena del Signore? La risposta la troviamo nei versetti 23 e 24, dove la Scrittura ci riporta le parole del Signore Gesù e dice che il Signore Gesù prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse «Questo è il mio corpo». Che è dato per voi. Con quelle parole il Signore Gesù stava dicendo che quel pane che spezzò e che diede ai suoi discepoli simboleggiava il suo corpo che di lì a poco sarebbe stato offerto sulla croce per loro. Quel pane non divenne carne, rimase pane, ma nel dire questo pane è il mio corpo, ecco, stava dicendo questo pane simboleggia il mio corpo. E quindi era pane e rimase pane. Anche nel nostro caso abbiamo davanti a noi del pane che rimane pane, ma nel momento in cui verrà distribuito, spezzato e distribuito, simboleggerà il corpo del Signore. Quindi il pane è un simbolo che rappresenta appunto il corpo del Signore spezzato. So che non sto dicendo nulla di nuovo, ma magari per gli amici cattolici che hanno una convinzione diversa, questa può essere una notizia importante. Il pane era pane, rimase pane, e questo vale anche per noi oggi. Al versetto 25 che abbiamo letto dice che nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Se andiamo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, ai versetti 27 e 28, dice che prese il calice e dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Vedete, anche in questo caso il Signore prende il calice con il vino, dice: questo è il mio sangue. In realtà in quel calice c'era del vino che rimase vino, però il Signore stava dicendo che quel vino simboleggiava il suo sangue sparso per la remissione dei peccati. Quindi il pane e il vino cosa simboleggiano? Simboleggiano il corpo spezzato del Signore Gesù e il suo sangue versato per la salvezza mia, personale. Quel corpo spezzato e quel sangue versato fu un'opera fatta per te personalmente, Deborah. Gesù morì per te, apposta per te, lui pensava a te in quel preciso momento. E questo è molto molto importante, perché ci fa comprendere veramente quanto gli siamo costati. Quindi il pane e il vino simboleggiano il corpo e il sangue del Signore. Come vi avevo preannunciato, non avrei detto nulla di nuovo, ma è utile ricordarselo. Quando va fatta la cena del Signore? Se noi andiamo nel libro degli Atti, al capitolo 20, al verso 7, sta scritto: il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Questo versetto ci fa comprendere qualcosa di importante. Sembra dire che il motivo di quella riunione era proprio quello di spezzare il pane insieme. Notate, dice: mentre eravamo riuniti per spezzare il pane. Quindi quella preposizione per sembra appunto confermare che il motivo per cui si incontravano il primo giorno della settimana era proprio quello di spezzare il pane insieme. E questo ci autorizza a credere che i credenti della Chiesa del primo secolo si riunivano in giorno di domenica, chiamato anche il giorno del Signore, ovvero il giorno della risurrezione, per offrire un culto al Signore, per stare insieme, per spezzare il pane insieme. Se noi leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 16, versetti 1 e 2, Paolo dice: quanto poi alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Anche questo versetto è importante, sapete perché? Con queste parole Paolo sta dando istruzioni ai credenti riguardo alla colletta per i santi bisognosi, e dice: ogni primo giorno della settimana, anche qui la domenica, mettete da parte quello che potete per aiutare i credenti bisognosi. E qui ci trovavamo in un contesto dove i credenti che avevano residenza a Gerusalemme erano in una condizione di bisogno a causa delle persecuzioni e della carestia. Quindi Paolo diede queste istruzioni alla Chiesa e che cosa dice? Dice ogni primo giorno della settimana. Quindi il fatto che questo incontro per la colletta venisse fatto il primo giorno della settimana ci fornisce un'ulteriore prova che la Chiesa del primo secolo si riuniva in giorno di domenica per celebrare un culto al Signore, per spezzare il pane insieme e per contribuire tutti quanti ad aiutare coloro che erano nel bisogno. E questa è un'altra prova che il primo giorno della settimana è il giorno appunto dove si incontravano per offrire, come dicevo, un culto al Signore e per spezzare il pane e aiutare coloro che erano nel bisogno. Chi può partecipare alla cena del Signore? Qui la risposta è semplicissima: tutti coloro che hanno fatto una professione di fede e hanno testimoniato con il battesimo. Non ci vuole molto a rispondere a questa domanda, però è sempre utile ricordarlo per chi non lo sa. Quindi possono partecipare tutti coloro che hanno riconosciuto il Signore Gesù come loro personale salvatore, lo hanno ricevuto nel loro cuore e hanno dato testimonianza visibile con il battesimo in acqua. Passiamo adesso alla terza domanda. Che cosa significa accostarsi al pane e al vino indegnamente? Quante volte l'abbiamo letto questo brano, vero? Ci viene letto spesso in occasione della distribuzione del pane e il vino. Tante volte però, vedete, fratelli e sorelle, ci abituiamo talmente tanto a leggere alcuni brani che li leggiamo con troppa superficialità. Invece dovremmo fermarci più spesso anche su ogni singola parola. E in questo versetto, in questo brano, il versetto 27 che dice: perciò chiunque mangerà del pane e berrà il calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ecco, in questo versetto le due parole che hanno attirato la mia attenzione e che ho sottolineato sono indegnamente e colpevole. Mi sono soffermato a riflettere su queste due parole, che sono due parole pesanti, Un credente che prende il pane e il vino indegnamente, che significa in modo non degno di Dio, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. È un'affermazione molto forte, perciò credo che sia utile rifletterci un po' su. Cosa significa accostarsi appunto al pane e al vino indegnamente? Significa accostarsi con un atteggiamento ritualistico o religioso. Significa accostarsi con un cuore non pentito dei propri peccati e quindi con dei peccati non confessati. Questo è un modo indegno. Oltre all'atteggiamento religioso e ritualistico che non va bene, accostarsi al pane e al vino con dei peccati non confessati e dei quali non ci siamo pentiti è un problema. Significa accostarsi avendo nel cuore amarezza o asprezza nei confronti di chi ci ha ferito o addirittura dei desideri di vendetta. Quando ci accostiamo in questo modo al pane e al vino, noi ci stiamo accostando in modo indegno. Significa accostarsi senza aver perdonato il fratello o la sorella che ci ha fatto qualche torto. Anche questo rancore nel cuore fa sì che noi ci accostiamo in modo indegno. Inoltre, accostarsi indegnamente al pane e al vino significa accostarsi senza aver preso nel proprio cuore la ferma decisione di abbandonare i propri peccati. Quando mi accosto al pane e al vino senza avere nel mio cuore un sincero desiderio di volermi ravvedere dei miei peccati, io mi sto accostando in modo indegno. E quindi devo avere nel mio cuore il desiderio non solo di pentirmi e confessare i peccati fatti, ma anche di volerli abbandonare. E questo è molto molto importante. Tutte le volte che ci accostiamo in questo modo, con questo atteggiamento di cuore al pane e al vino, noi appunto ci accostiamo in modo indegno. L'altra parola che avevo sottolineato era la parola colpevole. La parola colpevole, come vi dicevo, mi ha fatto riflettere molto. Essere colpevole di qualcosa comporta delle conseguenze, è vero? La colpevolezza di un fatto produce sempre delle conseguenze. Il brano che stiamo esaminando dice: chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Quindi mangiare e bere indegnamente ci rende colpevoli verso il corpo e il sangue del Signore. E questa è un'affermazione molto grave. Non dobbiamo leggerlo in modo superficiale e neanche spaventarci, perché la soluzione c'è, come vedremo più avanti. Però è giusto riflettere su queste parole, proprio perché dobbiamo essere stimolati ad accostarci al pane e al vino in modo degno, e dopo vediamo qual è la via. Colui o colei che si accosta ai simboli senza aver confessato con sincero pentimento i propri peccati, senza aver perdonato il fratello o la sorella, senza aver perdonato il vicino di casa che ci ha offeso, senza aver preso seriamente in cuore la decisione di abbandonare i propri peccati, non solo disonora la celebrazione della cena del Signore, ma reca anche un'offesa al corpo del Signore offerto sulla croce per tutti gli uomini. Quando ci accostiamo a questi simboli senza esserci pentiti dei nostri peccati, senza aver preso nel nostro cuore la decisione di non contaminarci più, senza aver perdonato il fratello, la sorella, il vicino di casa, quando ci accostiamo a questi simboli con questo atteggiamento, noi non solo disonoriamo la celebrazione della cena del Signore, ma stiamo offendendo anche il Signore Gesù, perché Egli su quella croce pagò il prezzo per i peccati anche dei nostri nemici, per tutta l'umanità. E poi c'è un passo che dice che se non perdoniamo i nostri fratelli, neanche Lui ci perdonerà, ve lo ricordate? Cosa significa quel versetto? Significa forse che perdiamo la salvezza? No, lì il Signore parla di un perdono relazionale. Per poter avere una buona relazione con Dio, devo perdonare anche il mio fratello, la mia sorella. Altrimenti quel rancore che ho nel cuore è come un'ombra che si frappone tra me e il Signore e non posso avere una piena relazione con Lui. E come posso pensare di accostarmi al pane e al vino in modo degno se serbo rancore nel mio cuore? Il Signore non perdona neanche me. Significa che non può avere comunione con me, perché nel mio cuore c'è qualcosa che devo togliere, ed è l'asprezza e il rancore verso il fratello e la sorella. Rendersi colpevoli verso il corpo e il sangue del Signore, in casi gravi, come abbiamo letto, può avere anche delle conseguenze. I Corinzi avevano delle conseguenze. Dice che avevano dei problemi anche sulla salute. Molti si ammalavano, avevano dei problemi, morivano anche. Perché? Perché si accostavano al pane e al vino in modo degno con dei peccati talmente gravi, qui parliamo di casi estremi, dei quali non si erano pentiti, non si erano ravveduti. E allora il Signore che cosa fa? Interviene in modo pesante, togliendo anche la vita terrena a quei soggetti, quelle persone. Perciò dicevo che la riflessione è importante da fare su questo passo, perché tante volte, come ho detto all'inizio, ci viene letto, lo leggiamo, l'abbiamo imparato a memoria, e invece bisogna riflettere su queste parole e riflettere anche sulle conseguenze che può avere una colpevolezza verso il corpo e il sangue del Signore. Ai versetti 29 e 30 Paolo dice: chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. E come appunto ho detto poco fa, dice poi: per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. A volte i problemi di salute possono essere anche a causa della disciplina del Signore. una disciplina che ha sempre lo scopo di recuperare il credente, non di fargli del male. Molte altre volte la nostra sofferenza e i problemi di salute sono solo dovuti a delle prove che il Signore permette nella nostra vita. Ed è qui che Paolo poi a un certo punto dice: ognuno esamini se stesso, perché meglio di noi nessuno lo può sapere se c'è qualcosa che non va. Questi due versetti, il 29 e il 30, ci dicono che il motivo per cui molti erano infermi, malati e alcuni morivano, anzi dice parecchi muoiono, non alcuni, risiedeva proprio nel fatto che non discernevano il corpo del Signore. E non discernendo il corpo del Signore, mangiavano e bevevano un giudizio contro se stessi. Per questo è importante discernere il corpo del Signore. Cosa vuol dire discernere il corpo del Signore? Significa non discernere il corpo del Signore, significa non comprendere che il momento della cena è un momento solenne e non qualcosa da fare con abitudine o con un atteggiamento religioso. Significa trattare con indifferenza e superficialità e anche distrazione il sacrificio della croce. E tante volte, durante la distribuzione del pane e il vino, siamo distratti. Perdonatemi, è un mio pensiero, se sbaglio chiedo perdono, ma anche tante volte anche quel chiacchiericcio in sottofondo mentre i fratelli portano il pane e il vino non è una cosa buona. Quando viene distribuito il pane e il vino è un momento solenne, sono simboli, rimangono pane e vino, non cambia la sostanza, ma stiamo ricordando il corpo spezzato del Signore, il sangue versato. È un momento solenne da fare con rispetto, da fare con la mente e il cuore rivolti alla croce. Non discernere il corpo del Signore significa non aver compreso che quel sacrificio non solo ci ha liberati dalla condanna del peccato, ma il sacrificio della croce ci ha liberati anche dalla dipendenza del peccato. Questo significa discernere il corpo del Signore. Quando io comprendo che quel sacrificio non solo fu fatto per pagare il prezzo dei miei peccati, ma anche per liberarmi dalla schiavitù e la dipendenza del peccato. Quel sacrificio fu fatto perché io potessi vivere una vita santa. E questo noi dobbiamo comprenderlo. Invece tante volte ci accostiamo con un cuore pentito, ma un pentimento superficiale. Confessiamo i peccati, ma non siamo veramente decisi a voler abbandonare quei peccati. E questo non va bene. No. In Daniele 1:8 sta scritto che Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi e le bevande del re. È una decisione che ognuno di noi è chiamato a prendere, di non volersi più contaminare. E grazie all'opera della croce possiamo farlo. La liberazione dalla dipendenza dei peccati, però, dipende da noi, appunto, come dicevo. Se siamo veramente pentiti di qualcosa, il Signore ci libera da quella dipendenza. Se è un peccato, un vizio, qualcosa ci comincia a dare veramente fastidio, Dio ci libera. Lo abbiamo sperimentato o no? Lo abbiamo sperimentato, vero? E lo fa in un modo meraviglioso. Quella liberazione che Dio ti dà da quel peccato, tu non la vivi come una privazione, la vivi come una liberazione, quindi senza nessun peso. E discernere il corpo del Signore significa anche questo, realizzare, comprendere che Lui può liberarmi dalla dipendenza del peccato. Unico modo per poter vivere poi sempre più in santità. La santificazione, come ci diciamo sempre, è un'opera dello Spirito Santo. È vero? È un'opera dello Spirito Santo. Ma la santificazione progredisce nella misura in cui noi ci consacriamo al Signore. E se la santificazione è vero che è un'opera dello Spirito Santo, la consacrazione deve essere una decisione nostra. Signore, lo voglio. Voglio crescere in santità. Lui non vede l'ora di farlo, ma è una decisione che dobbiamo prendere noi, in modo singolarmente ognuno di noi. Vado alla conclusione e provo a rispondere velocemente alla domanda numero 4. Abbiamo visto cosa significa accostarsi in modo indegno. Spero di averlo spiegato in modo chiaro. Abbiamo visto che rendersi colpevoli verso il corpo e il sangue del Signore procura poi delle conseguenze. Adesso proviamo a vedere cosa dobbiamo fare per accostarci al pane e al vino in modo degno. E qui vorrei chiarire subito una cosa. Nessuno di noi può accostarsi al pane e al vino in modo degno per i propri meriti. Per i propri meriti nessuno di noi è degno di accostarsi al pane e al vino. Per quanto possiamo sforzarci, non faremo mai abbastanza per accostarci a questi simboli in modo degno. C'è solo un modo per accostarsi al pane e al vino in modo degno, ed è quello di accostarsi prima al trono della grazia. E qui prendo in prestito alcune considerazioni che ha fatto il fratello Giuseppe domenica scorsa, dove appunto ci ricordava dell'importanza di accostarsi al trono della grazia. Prima di accostarci a questi simboli, in spirito dobbiamo accostarci al trono della grazia. Dobbiamo fare prima un passaggio dal trono della grazia e poi ci accostiamo a questi simboli. È lì che possiamo poi essere messi in grado di accostarci in modo degno. Perché? Perché è presso il trono della grazia che, come ci diceva Giuseppe, noi otteniamo misericordia. E attingendo dalla grazia di Dio che possiamo trovare il perdono e la purificazione dei nostri peccati. Ed è sempre presso il trono della grazia di Dio che troviamo la forza e le risorse per vivere una vita in santità. E attingendo dalla grazia di Dio. E quando passiamo dal trono della grazia, il Signore, tutte le volte che noi ci accostiamo a quel trono, ci dà una croce sulla quale morire ogni giorno. E quella è l'unica condizione per accostarsi poi al pane e al vino in modo degno. Se impariamo a fare questo ogni giorno, fratelli e sorelle, allora sì, la domenica ci accosteremo al pane e al vino in modo degno, perché sarà Cristo a vivere in noi. E quando è Lui che vive in noi? È la sua vita che viene fuori, il suo carattere. Ed è lì che noi poi siamo degni di Dio, solamente lasciando vivere Lui. Vedete, la cena del Signore, se esaminata sotto questa luce, diventa il più grande stimolo alla santificazione. Noi dovremmo vivere dal lunedì al sabato, ascoltate bene quello che dico adesso, non vi distraete. Noi dovremmo vivere la nostra settimana dal lunedì al sabato con il pensiero ai simboli. Se vivessimo ogni giorno della settimana pensando alla domenica, quando viene distribuito il pane e il vino, noi vivremmo una vita in santità. E vivere una vita in santità significa anche amare il mio fratello, amare la mia chiesa, perché se vivo nel peccato e poi mi accosto al pane e al vino, io contamino anche la mia chiesa. Quindi dovremmo imparare tutti i giorni, partendo dal lunedì. Domenica mi devo accostare al pane e al vino, fammi accostare anche oggi al trono della grazia. Se prendiamo questa sana abitudine, allora sì, vivremo una vita in santità, una vita in consacrazione. La quantità del pane che viene distribuito la domenica in una chiesa dovrebbe essere il termometro che misura la santità e la spiritualità di quella chiesa. E quindi, fratelli, io concludo velocemente soltanto un'altra considerazione, ed era l'ultima domanda: cosa si annuncia con la cena del Signore? Qui Paolo dice ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Quindi, leggendo questi versetti, noi vediamo che il pane e il vino sono un messaggio evangelistico. Noi annunciamo la morte del Signore. Per noi credenti è un memoriale, per i non credenti è un messaggio di evangelizzazione. Gesù è morto anche per voi. Ma non annunciamo solo la sua morte, annunciamo anche la sua resurrezione. E non solo, annunciamo anche il suo ritorno e il suo regno futuro. Voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Io credo che nessun messaggio evangelistico sia più completo della cena del Signore. C'è tutto qua. Messaggio di evangelizzazione, un memoriale per la Chiesa, un messaggio che annuncia il ritorno del Signore e c'è un messaggio che annuncia anche il suo futuro regno di gloria. Concludo con alcune altre considerazioni brevissime. Alla fine di questa riflessione desidero aggiungere che il cuore di questo messaggio non era quello di incutere spavento, No, non era quello di mettere paura sulle conseguenze, anche se è bene riflettere. Il cuore di questo messaggio vuole essere un'esortazione per me stesso e per tutti voi a vivere una vita in santità, imparando proprio a stare ai piedi del Signore davanti al suo trono. E aggiungo un'altra cosa, questa è importante e la voglio dire. L'eventuale astensione dalla cena del Signore non risolverebbe il problema del peccato. Vi spiego perché dico questo. Qualcuno potrebbe dire, ci sono delle conseguenze se io mi accosto al pane e al vino in modo indegno, ma sa cosa faccio? O mi astengo. Piuttosto che vivere in santità, mi astengo. Quindi astenersi non risolve il problema, perché non sarai più colpevole verso il corpo e il sangue del Signore, ma sarai comunque colpevole di non aver confessato i tuoi peccati. Qualcuno potrebbe dire, piuttosto che vivere in santità, preferisco astenermi dal pane e il vino. Guarda, ci sono delle conseguenze. No. Quasi quasi ricominciamo a vedere come qualcosa da cui stare lontani. No, non è questo il messaggio, Piuttosto che perdonare chi mi ha ferito, preferisco astenermi dal pane e il vino. Piuttosto che pentirmi ad abbandonare un determinato peccato, preferisco astenermi dal pane e al vino. Piuttosto che umiliarmi e chiedere perdono alla Chiesa, al fratello, alla sorella, preferisco astenermi dal pane e al vino. Questo, oltre a essere un atteggiamento poco maturo, è anche poco saggio, perché comunque il peccato avrebbe delle conseguenze nella tua vita. Non saresti colpevole verso il corpo e il sangue del Signore, ma saresti comunque colpevole davanti a Dio per non aver perdonato. Uno si può astenere, ma in modo temporaneo, giusto il tempo per sistemare le sue cose. Mi astengo, ma giusto il tempo per sistemare le mie cose con il Signore, con i fratelli, con la sorella, con la Chiesa. Ma poi devo di nuovo accostarmi al pane e al vino. Un'astensione troppo prolungata significa voler rimanere in una condizione di peccato e quindi non risolverebbe le cose. In alcuni casi di ribellione, gli anziani della Chiesa potrebbero anche decidere di dire a un fratello o una sorella di astenersi dal pane e al vino. In quel caso sarebbe comunque un gesto d'amore verso quel fratello o la sorella, perché lo si sta proteggendo dalle conseguenze che possono avere accostandosi in modo indegno. Però, vedete, un'astensione temporanea per sistemare le mie cose con il Signore e con la Chiesa ci può stare, ma le devo sistemare le mie cose, poi devo comunque accostarmi. E invece ho conosciuto purtroppo negli anni passati delle situazioni dove dicono, piuttosto guarda mi astengo, ma io quel fratello no, non lo perdono. E così pensi di aver onorato il Signore solo perché non hai preso il pane e il vino? No. Al versetto 28 e concludo, Paolo dice, versetto 28 che stiamo esaminando, il Signore ci invita ad esaminare noi stessi e così mangiare del pane e bere dal calice. In questo versetto non dice ognuno esamini se stessi e si astenga. ognuno esamini se stesso e così mangi e bevi. Prima ti esamini. Non sta dicendo ognuno esaminati, ah mi sono esaminato, le cose non stanno a posto, mi astengo. No, esaminati, metti a posto le tue cose con il Signore, con i fratelli, con la sorella e poi mangialo il pane e il vino. Questo non è un invito all'astensione, il versetto 28, ma un invito alla confessione, al pentimento, all'esaminare se stessi. Concludo, fratelli, con questa parola che il Signore mi ha messo nel cuore questa mattina, che la sento in modo veramente forte. Sapete, noi tutti qui desideriamo dire grazie al Signore, vero, per quello che ha fatto per noi. Quante volte glielo vorremmo dire stamattina? Un numero infinito di volte. Il Signore, sapete come ci risponde? Se vuoi essere riconoscente al mio sacrificio, vivi una vita in santità, una vita di santificazione. In santità e consacrazione è il modo migliore per dire grazie Signore per l'opera della croce. E se la nostra settimana sarà vissuta con questo atteggiamento, allora sì, cresceremo in santificazione e ci accosteremo ai simboli in modo degno. Vorrei pregare e chiudere questa mia riflessione appunto con una preghiera. Signore, ti ringraziamo questa mattina per le parole che ci hai trasmesso e vogliamo accostarci al trono della grazia, Signore, perché solo presso il trono della grazia che noi riceviamo la forza, le risorse per vivere una vita degna, Signore, e solo prendendo la nostra croce ogni giorno che possiamo vivere una vita in santità. Grazie, Signore, noi non siamo degni, non siamo capaci, ma grazie all'opera che Tu hai compiuto per noi, noi ci accostiamo a questi simboli in modo degno per ciò che Tu hai fatto per noi. E questa mattina come Chiesa, Signore, vogliamo proprio rinnovarti il nostro desiderio di consacrazione e il nostro desiderio di voler crescere in santità, Signore, per esprimere il Tuo carattere attraverso la nostra vita. Amen.